Allora, eccoci in onda con Entropia Massima. Abbiamo oggi come ospite la diciamo la sezione economica della trasmissione. Abbiamo Chiara, visto il forfè temporaneo di Alberto Castagnola e di Daniela, e poi abbiamo anche come ospite, non sappiamo se interverrà, Sara di Assud. E possiamo iniziare senz'altro con l'argomento di oggi, che riguarda un dibattito, se volete teorico, ma comunque sicuramente di attualità, schematizziamo molto, fautori del sviluppismo e della decrescita, più concretamente un dibattito giornalistico, in realtà un dibattito a metà, perché la risposta poi non è stata pubblicata, a quello che so, tra Luigi Cavallaro e Alberto Castagnola, che appunto avete potuto ascoltare più volte dai microfoni di questa radio. Lascio la parola a Chiara o a Carlo, a Chiara, per introdurre la discussione.
Allora, innanzitutto, quindi, come sempre, io sono fisiologicamente qui, il Castagnola è in virtuale, ma c'è sempre la sua presenza. Allora, sì, ci è sembrato che poteva essere, per non evitare i confronti, una cosa utile oggi entrare in un dibattito che in realtà è a molte più voci, perché a partire dall'ultimo libro di Latouche, che è La scommessa della decrescita, uscito recentemente, adesso se volete vi dico la data esatta, ma insomma è di quest'estate, a partire da questo libro si è sviluppato un dibattito in seguito a un articolo, cioè recensione, diciamo così, di Luigi Cavallaro, che ribadisco non è parente,
diciamo stroncatura più che recensione
e quindi ribadisco non è parente, sul Manifesto a settembre. Il titolo era La nouvelle vague della decrescita, e dalle successive risposte e interlocuzioni che ne sono nate, una con Giovanna Ricoveri qualche giorno dopo, sempre sul Manifesto, 3 ottobre, una con Alberto Castagnola, che però non è stato pubblicato sul Manifesto ma è accessibile sul sito di Attac, e a cui si aggiunge anche un commento di Valeria Sodano di Attac Italia, sempre sul sito di Attac. Li cito tutti e quattro perché poi ognuno di loro ha delle particolarità che potranno essere utili, ma lo sforzo che ho tentato di fare, e me ne scusino tutti e quattro, quindi, perché io mi sono volentieri prestata a questo, essendo una persona curiosa di tutte le posizioni di tutte queste persone, stimandole altrettanto per le loro capacità analitiche, e a partire dagli elementi di critica molto serrata, diciamo così, che Cavallaro lancia sul libro di Latouche, io ho tentato di verificare quali sono le risposte che vengono date e poi anche, come dire, di metterci un mio parere se possibile, perché così entro anch'io, sempre in questo caso scripta non c'è e quindi io posso dire, e questo nessuno se ne accorge, se non gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
Guarda che siamo ascoltati in tutta Italia e anche in vari paesi del mondo tramite
quindi
lo
è
streaming,
peggio,
quindi
peggio.
Non avrai scampo.
Quando poi ci sarà il sito web, lo posso dire?
Quando ci sarà la pagina web sul sito di Onda Rossa di Entropia Massima.
A quel punto invece anche questi piccoli commenti scritti, che come voi potete vedere io ho, potranno essere disponibili, e mi assumerò la mia responsabilità.
Va bene, fatta questa premessa, io direi di entrare subito nell'argomento e partirei cronologicamente dall'articolo di Cavallaro, di Luigi.
Esattamente, no, io proprio mi centro su questo perché secondo me alcune delle questioni che mi sembra che lui sollevi, quindi anche qui c'è una questione di interpretazione, sono però questioni interessanti e utili. La prima, secondo me, che lui pone è appunto questo tema che è continuo dell'attribuzione a chi si occupa di decrescita della tesi di un crollo del capitalismo a seguito delle contraddizioni che allo sviluppo del capitalismo porrà la natura. Questa tesi, che anche Castagnola dice non è la tesi di Latouche, non è peraltro in alcun modo una tesi che ricorre nel libro, anzi La prima differenza di interpretazione notevole che io vedo tra me e quanto Cavallaro sostiene nel suo articolo è proprio questa, ovvero sia il dramma, sostiene Latouche, a cui ci troviamo di fronte è, e se mi sembra che anche la ricoveri nella sua risposta adombri una situazione di questo tipo, che non c'è nulla in questo momento che possa indicare il prossimo crollo del capitalismo. Il problema è che già oggi e con una certa chiarezza si individuano nel futuro i costi che il prolungarsi di un sistema di produzione capitalistico produrrà per una popolazione, per la collettività che è all'interno del pianeta.
Beh, diciamo che forse di crollo si potrebbe parlare a proposito di masse di milioni, decine o forse centinaia di milioni di persone, intese come crollo delle loro condizioni di sussistenza e di vita, ma sull'uso appunto di questo termine evidentemente sprezzante e denigratorio mi viene da dire o Cavallaro non ha letto il libro e ha fatto recensione, ma questo diciamo non lo credo perché è un economista stimato, o altrimenti ha adoperato il consueto artificio retorico per cui si attribuisce all'avversario una cosa che lui non ha detto per poi distruggerla, ma insomma non diciamo nell'insieme qui anticipo un attimo la valutazione che facevo anch'io, scusate se non sarò obiettivo, ma in effetti in questo articolo non si entra in realtà molto nel merito della questione, cioè sui limiti gravi già raggiunti, insomma a parere di molti, da questo modello produttivo, da questo modello di sviluppo. In tutto il suo intervento, penso che sarei d'accordo anche tu, Cavallaro si punta esclusivamente su alcune apparenti o forse anche reali contraddizioni, forse pure stilistiche, no? Nella narrazione, che nel modo di scrivere o negli esempi che magari fa Latouche, per negare in realtà una contraddizione e dei limiti invece molto seri e molto oggettivi, quindi non attacca per non esaminare il cuore del problema, mi pare.
Io ho paura, questo lo dico tremando, nel senso che so che me ne pentirò prima o poi, ho paura che ci sia un difetto, che peraltro è uno dei difetti che Latouche ci attribuisce in generale come collettività, e cioè quello di essere appunto prigionieri. Lui ci dice: noi siamo prigionieri di un immaginario che è stato costruito dal sistema capitalista, perciò non riusciamo a vedere soluzioni alternative, perché cerchiamo le soluzioni in un sistema che di per sé non ce le può dare, dato il tipo di domande che noi facciamo. La mia paura è questa, che Cavallaro sia invece prigioniero o affascinato dalla sistematicità di cui parla anche Latouche, del livello teorico e del livello di complessità che questo sistema ha costruito. Cioè, chi studia il sistema capitalista, io devo dire la vera verità, si rimane stupiti della capacità che ha questo sistema di mantenere saldi alcuni principi fondamentali. Uno fra tutti è quello della ricerca del profitto, del massimo profitto da parte di chi possiede i capitali, ma dall'altra parte di cambiarsi nelle modalità con cui cerca questo profitto, e ce lo siamo già detti altre volte, penso che anche Castagnolo nei suoi interventi abbia parlato del tema della finanziarizzazione, no? Cioè questa, la dematerializzazione della produzione,
di come l'ecologia possa essere sfruttata in un'apparente contraddizione, no? Dai produttori, dalle industrie, per vendere meglio i loro prodotti.
Esatto, ma questo non è ancora un'internalizzazione, cioè l'internalizzazione sarebbe quella di lanciarsi con la ricerca del massimo profitto nell'ambito di prodotti alternativi ed ecologici, cosa che peraltro, tra virgolette, i capitalisti più illuminati in parte stanno anche facendo, quindi è una linea di sviluppo che sta cominciando a esistere, quindi su questo anche qui punto interrogativo o fermiamoci un momento, no? Nel senso che sono capaci di rendersi conto di quello che sta succedendo e di capire il vantaggio che se ne può trarre anche in una riconversione produttiva, se è una riconversione che allora è utile, quindi che mantiene inalterato il sistema. La mia impressione nel leggere l'articolo di Cavallaro e la sua reazione anche come risposta alla ricovery è che ci sia una fascinazione della soluzione teorica e dell'elaborato teorico che fino ad oggi è intorno a questo sistema, e siccome è chiaro, e questo è evidente, questo lo dico anch'io che sono rotta a ben altre esperienze, è vero che la lettura del libro di Latouche non ti lascia alla fine con un modello, non ti restituisce un immaginario completo, stratificato, complesso, tale dove tu basta che sai cercare e trovi le risposte, tale da darti le connessioni ai sistemi. Allora, questa carenza, questa sofferenza che ti provoca comunque questo tipo di carenza, secondo me viene mal ancora sopportata da chi è abituato a fronteggiare invece un sistema così efficace ed efficiente come è il sistema capitalista. Quindi è un po' il fascino che ha uno studioso di fronte a un oggetto che può essere anche il virus più bestiale del mondo, però se funziona benissimo la prima cosa che ti dice è ha un funzionamento perfetto, incapibile da chi magari è vittima del virus, ma capibilissimo se si rimane nell'insieme di chi sta facendo la ricerca.
Io ho avuto un'altra impressione, cioè penso che Cavallaro, insomma l'ha dimostrato insomma più volte, sia un economista marxista, quindi non difende questo tipo di sistema, quanto piuttosto in questa occasione vuole tacciare di essere antistorico, antimarxista anche, Latouche. No? E quindi in pratica è come se dicesse la lotta a questo sistema si fa in un altro modo, non lasciatevi fuorviare dalle predicazioni di questo nuovo santone, grosso modo.
Ora, in più ci sono più punti del libro dove Latouche cita esplicitamente Marx. Una delle citazioni di Cavallaro, per esempio di Podolsky, adesso non mi ricordo,
sì, Podolsky, sì.
E della lettera che lui mandò, della lettera, del testo che lui mandò a Marx, che Marx passò ad Engels.
Podolinsky.
Ecco. Non ce l'ho davanti
per
e faccio
essere precisi, sennò poi magari qualcuno dice non sapete neanche citare.
Della lettera che lui mandò a Marx, Marx passò a Engels in quanto ritenuto scienziato tra i due, scienziato nel senso della scienza dura, ecco. Chiedendogli di valutare come il sistema che loro stavano studiando potesse effettivamente essere compatibile con la quantità di materia esistente sul pianeta, venne liquidata velocemente da Engels e pertanto non entrò mai nell'elaborato complessivo della teoria marxiana. Latouche riprende più volte, a parte questo aspetto che viene ripreso anche da Cavallaro, però riprende più volte questo tema anche a proposito dell'ecologia in generale, consapevole che non tutta l'ecologia è di origine marxista, ma questo non significa che una parte di ecologia non lo sia, e che le modificazioni ai sistemi di produzione che l'ecologia cosiddetta dura propone, primo tra tutti è sempre stato quello della produzione locale di energia e non dei grandi sistemi di produzione che quindi chiedono capitale e redistribuzione del prodotto e quindi
e accentramento del comando.
Quindi lui ribadisce che tutto questo, il problema è andarla a cercare nelle teorie che ci sono e non buttare tutte le teorie per un presupposto che si ritiene generale.
Bene, allora adesso noi facciamo una breve pausa ricordando il numero di telefono della radio 06 49 17 50 per chi volesse eventualmente intervenire, e dopo affronteremo diciamo il rapporto su cui interviene molto duramente Cavallaro tra fisica ed economia, quindi qui spero che Carlo ci darà un suo contributo. Big, 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 big. Oh, move my feet. Entriamo in onda e affrontiamo appunto la critica di Luigi Cavallaro, che in pratica contrappone con un certo fastidio, mi sembra, la termodinamica, perché dice: la termodinamica è diventata la fisica del valore economico, tra virgolette, e la legge dell'entropia, altre virgolette, la radice della scarsità economica, come scrisse l'economista e statistico di origine rumena Nicolas Georgescu Roegen. E a questo punto, dopo una tirata contro la mitizzazione delle comunità di cacciatori e raccoglitori, non credo che sia questo che propugnano i fautori della decrescita, cioè il ritorno alle tribù nomadi di cacciatori e raccoglitori, e vi leggo, cito appunto testualmente ancora Cavallaro: cos'è che dovremmo far decrescere? Come molti ecologisti, la Touche afferma perentoriamente che una crescita infinita è incompatibile con un pianeta finito. Non è però chiaro se stia parlando della crescita dei valori d'uso o della crescita del loro valore di scambio espresso in moneta. E solo per i primi, infatti, che valgono le leggi fisiche, il secondo può aumentare in maniera indefinita.
No, adesso Carlo, che è fisico, potrà supportare questa cosa, però secondo me questo tipo di obiezione è esattamente quella testimonianza di quello che stavo dicendo prima, cioè di chi ritiene che la teoria e il sistema teorico, che per lui è riferimento analitico, sia più importante di quello che vedi. A questo proposito, prima di parlare di entropia, cosa che io non mi azzarderei mai, c'è un esempio che fa la Touche nel suo libro, che secondo me è, come dire, lapalissiano. Lui dice: per assicurare il benessere dell'insieme dell'umanità, la Banca Mondiale ha calcolato che nel 2050 la produzione di ricchezze dovrebbe essere 4 volte superiore a quella attuale. Secondo queste stime, con una crescita del 3% l'anno, questo risultato è possibile. Sarebbe poi sufficiente realizzare alcune condizioni politiche, una buona governance, il sostegno allo sviluppo, la cooperazione, gli scambi commerciali, affinché tutto vada per il meglio nel migliore dei modi. L'affermazione, dice sempre la Touche, è rigorosamente esatta dal punto di vista del raggiungimento economico, ma totalmente inverosimile dal punto di vista delle reali possibilità della materia vivente. È un calcolo intellettualmente disonesto. Infatti non si può immaginare che il PIL mondiale, 6.000 miliardi nel 50, ora 43.000 miliardi di dollari nel 2000, possa arrivare nel 2050 a 172.000 miliardi di dollari senza sconvolgere ancora di più gli equilibri naturali, come se questo straordinario aumento rappresentasse semplicemente una virtuosa meccanica.
Allora, prendo per un attimo le difese di Cavallaro, no? E faccio l'avvocato del diavolo e dico: sì, è possibile se parliamo in termini di valore di scambio, perché dato che questo può crescere indefinitivamente e il valore del PIL viene calcolato, qui ci sarebbe prima una parentesi, tenendo conto di entrambi, valori d'uso, valori di scambio, eccetera, in realtà con... sembra voler dire Cavallaro, utilizzando magari tutte le risorse, un po' di più di quelle attuali, ma comunque non di più di quelle che esistono, è possibile moltiplicare questo valore di scambio. E qui mi viene in mente allora la finanziarizzazione, no? Che è sicuramente esplosa rispetto a quello che viene prodotto dalla cosiddetta economia reale, e quindi questo traguardo della Banca Mondiale sarebbe raggiungibile.
Mi domando se poi, cioè, in questo quadruplicamento della ricchezza in 40 anni, che parte giocheranno le merci, per esempio, perché a quel punto tu fa 50 anni che sei 4 volte più ricco, ma sei, ma il pianeta è completamente devastato e completamente improduttivo, perché magari fa 50 anni il petrolio è finito, il gas sta ai sgoccioli, l'agricoltura è al collasso perché abbiamo sfruttato, ipersfruttato, non ci sarà niente da mangiare, niente da con cui produrre gli oggetti. È un bel dire che la ricchezza di valori di scambio possono aumentare quanto ci pare, poi sembra di giocare al Monopoli, gioco con soldi finti, che tu scambi la casetta del vicolo Costo per 100 miliardi di dollari e con che cosa la scambi? Se poi alla fine magari un panino non ce l'hai, perché, oppure quanti siamo nel 2050? 9 miliardi? 10 miliardi?
Sì, un po' più di 9 miliardi sembra.
Cioè, gli stessi ragionamenti, sì, un po' superficiali, si fanno anche oggi quando dicono sì, il cibo per sfamare tutti c'è, è disponibile, si produce, peccato che non arriva in tutti i posti. Stesso vale per la ricchezza. Quando...
E comunque se svilupperanno i biocombustibili non ci sarà il cibo
ci
per
sarà ancora
tutti.
Di meno. Cioè, io immagino questa estrazione continua di ricchezza dalla terra, che sotto forma di petrolio, di rame, di oro, lo stesso di girasoli per produrre biocombustibili. Tra parentesi, Santoro l'altro giorno dice: che c'è di male a produrre agrocombustibili visto che si rinnovano? Quindi anche lì c'è ignoranza totale.
Suggeriamo a Santoro di ascoltare Entropia Massima, scusate questa autopubblicità.
Cioè, non solo Entropia Massima, aspetto anche qualcun altro, siamo un po' limitati. E tutto questo flusso di ricchezze e materie prime che vanno a finire dove? Sotto forma di valore di scambio, sì, nelle tasche di pochissime persone, sotto forma fisica vanno a finire in entropia. Finalmente ci siamo arrivati. Che è quella che appunto, no, la grandezza fisica, che come insistiamo da diversi anni, è quella che, a cui tutte le forme di energia tendono che tende a diminuire, a minimizzare quelli che sono poi gli scambi vitali di energia, di comunicazione fra sistemi diversi, fra ecosistemi, fra le materie viventi e non, eccetera.
E volevo anche chiederti, Chiara, così non ti interrompo dopo, se questo disagio che io avverto nello scritto di Cavallaro, ma non solo adesso, dell'economista nei confronti del fisico, è un disagio che magari senti anche tu come economista, ovvero col fatto che in qualche modo le leggi della fisica sono più forti o più ampie di quelle dell'economia, per cui non possono essere contenute all'interno di un discorso economico. Ecco, forse per un economista come Cavallaro può essere un pensiero fastidioso questo, no? Il fatto di in qualche modo essere subordinato a alcuni limiti che non sono quelli della sua scienza, ma di un'altra ipotesi.
Beh, io dico una chiosa soltanto, no, dal mio punto di vista.
Infatti lo chiedo a un economista.
Infatti lo chiedi, che fa bene a chiedere a lei, perché se lo chiedi a me, io ti dico che l'economia non è la scienza. La policia in modo un po' schietto, perché
vabbè,
non si basa.
Potevate dirlo prima che mi invitate a fare.
Cioè, no, beh, la scienza della crescita indefinita, l'economia come scienza degli scambi economici, della crescita illimitata, non è una scienza, perché appunto non tiene conto di quello che è la realtà che la circonda.
Scusate, sta venendo un passaggio nel frattempo di interventi sul tavolo. Allora, uno. Anzi, per me è stato liberatorio in certo qual modo l'incontro con discipline diverse. Tante discipline diverse, non soltanto la fisica da una parte, ma anche discipline che io avevo svalutato, esattamente come Carlo prima faceva con l'economia, quale potevano essere la sociologia o la psicologia. Perché aprono la mente, quindi di fronte a problemi che trovano soluzioni sempre univoche e insoddisfacenti, un'apertura mentale grazie all'introduzione di nuovi aspetti, secondo me, a me per esempio, pur facendomi navigare in un'incertezza molto maggiore e in una ignoranza consapevole molto più ampia, però è come prendere aria e dire c'ho ancora un po' d'aria, chissà dove riesca ad arrivare, piuttosto che sentirmi chiusa in un sistema unico dove non ho possibilità alternative.
Un approccio multiplo ai problemi.
Sì, adesso questo può essere forse testimonianza della mia scarsa capacità scientifica, perché la specializzazione attualmente caratterizza un po', se vogliamo, in ogni ambito la capacità o il livello di carriera dei vari ricercatori, no? E mentre invece appunto questa eterodisciplinarietà viene spesso presa per faciloneria nella propria materia. Sinceramente io mi sento molto alla ricerca, quindi queste cose mi hanno in questi anni accresciuto, perché noi ne parliamo ormai da diverso tempo e in fondo grazie a voi io sono stata spinta su terreni come quello della bioeconomia, che peraltro ho ritrovato anche nelle pagine della Comunità Europea come possibile ulteriore linea di ricerca da prospettare nei programmi vari di finanziamento, poi mai attivata, perché per loro la bioeconomia era un'altra cosa, era l'economia del settore biotecnologico. Quindi una
e
cosa.
Anche gli OGM sono bioeconomia per loro.
Sì.
Ecco, tanto per capirsi.
Tanto per capirsi, no? Quindi questo per me è stato importante ed è questa, secondo me, invece la difficoltà che io vedo qui. Allo stesso tempo il problema è un altro ed è anche politico, però in questo Cavallaro è altrettanto politico ed è una cosa che comunque non dico io, quindi da questo punto di vista mi sento salva, ma si ritrova nelle ultime righe della prima risposta, che è quella di Giovanna Ricoveri. Giovanna Ricoveri chiude la sua difesa dell'approccio suggerito dalla Tucci e comunque di questa ricerca che viene fatta dicendo: forse, anzi sicuramente, stigmatizzare la crescita del PIL non basta, ma la sinistra, anche quella che si considera marxista, dovrebbe attrezzarsi meglio sul piano teorico e pratico per dare risposte più convincenti a chi muore di fame o si trova sotto i bombardamenti. Allora la cosa che a me viene da dire è che è il punto di vista, il problema è da che punto di vista ci mettiamo. È chiaro che se io mi metto dal punto di vista del ricercatore scientifico, no? Che studia un sistema, io nel sistema vedo valore d'uso, valore di scambio, vedo la sottrazione di plus valore al lavoratore, sempre meno e sempre meno lavoratori e così via, no? Vedo una serie di questioni, vedo la finanziarizzazione. Se invece come economista forse meno scientifico, vogliamo dircelo così, non lo so, non ci metterei la mano sul fuoco, ma come la Ricoveri o come Castagnola, diciamo, da che parte stiamo? Allora il nostro problema come economisti politici è quello di preoccuparsi di che cosa succede dell'umanità, e quindi il mio problema resta uno solo ed è capire come ridurre le diseguaglianze e ingiustizie tra virgolette che questo sistema strutturalmente comporta. E su questo anche la Tucci è chiaro. La Tucci non dice crollerà il sistema capitalistico, dice per uscirne bisogna rompere col sistema capitalistico. La differenza è che la Tucci non parla di plusvalore, non parla di tutte queste cose, parla molto pragmaticamente di bisogni concreti e reali e possibilità di risposte a questi bisogni. Dopodiché ci sono le 8 R, ci sono una serie di cose, qui il tempo è rimasto ormai pochissimo. Una delle critiche che fa Cavallaro, per esempio, è quella di dire affida tutto al sistema della tassazione. Affrontiamolo un attimo perché non è così.
Facciamo quindi un'altra pausa, ripeto il numero di telefono della radio 06 49 17 50 per chi volesse eventualmente intervenire, ancora un paio di minuti di musica e poi ritorniamo in diretta.
You are so villain to a boy. part of the game.
FM, Entropia Massima, stiamo parlando della querela, diciamo, sulla questione sollevata da Cavallaro, diciamo la critica al libro, critica molto severa, un po' vabbè, insomma, non voglio commentarla, un po' esagerata secondo me, e un pochino faziosa, cioè che non si tiene effettivamente nei termini della questione. Ma questo secondo me tradisce comunque il fatto che si parla di questioni importanti, se no uno non arriverebbe a questi eccessi. E, Chiara, prima dell'interruzione tu stavi dicendo sulla questione della leva fiscale, no? Proposta dalla Latouche, contestata da Cavallaro, quantomeno sminuita molto.
Che lui attribuisce alla Latouche il fatto di intervenire soltanto con la leva fiscale e in particolare con quelle che un tempo mi sembra che chiamavamo le tasse verdi, no? Cioè tassazione quindi incremento del prezzo dovuto alla tassazione che dovrebbe compensare i costi necessari per la riduzione dei danni che il consumo di quei beni provoca.
E poi anche agevolazioni fiscali per chi invece si pone in maniera corretta nei confronti del consumo energetico, ricostituzione.
Esattamente. Ora, questo dal punto di vista di Latouche non risolverebbe il problema se fosse questo il sistema, perché tu da una parte distruggi e dall'altra parte fai delle cose per eliminare la distruzione che hai fatto. È proprio un ragionamento che non può stare all'interno di un discorso che punta alla conservazione o al riciclo naturale delle materie prime e non usiamo sostenibilità perché è un disastro, e comunque delle possibilità di vita sulla Terra. Diverso è invece il ragionamento che lui fa, che è un discorso di internalizzazione dei costi. Internalizzazione dei costi a carico di coloro che vogliono produrre beni che producono questi costi. Faccio un esempio: vogliamo continuare a trasportare le merci su gomma per tutta Italia? Allora il costo delle autostrade non lo sostiene più lo Stato, quindi non lo sostiene più la collettività, lo devono sostenere coloro che con le autostrade insistono a voler trasportare le merci. È chiaro? Lo possono fare, lo faranno perché si autotassano, questo è irrilevante per noi, ma semplicemente la collettività decide che preferisce finanziare le strade locali, eccetera, eccetera, dove il trasporto delle merci viene proibito. Questo che effetto avrebbe? Immediatamente l'effetto che le merci, che attualmente ci sono degli esempi sconcertanti, per esempio sullo yogurt che è diventato un caso di studio, le merci che attraversano il mondo, pur essendo prodotte a 50 chilometri da casa nostra, smetterebbero di attraversare il mondo per restare a casa nostra. La famosa storia di cui ci siamo già detti, citare Grillo ormai è diventato un problema, ma lui diceva sempre: se dovete produrre dei biscotti, non scambiatevi i biscotti tra la Scandinavia e gli Stati Uniti, scambiatevi le ricette. Allora, il ragionamento diventerebbe questo. Perché però? Semplicemente perché il costo di produzione e di distribuzione di quel bene diventerebbe talmente alto da diventare improduttivo e quindi da diventare automaticamente ininfluente. È chiaro che c'è un intervento politico dietro tutto questo. L'intervento politico è quello che orienta le scelte di uno Stato che smette di farci pagare l'ANAS sulle nostre, con le nostre tasse, per dei servizi di cui noi in realtà non godiamo quasi per niente, che sono dannosi nella maggior parte dei casi. E così via, e anche sulla facilità di trasporto, sulla facilità di viaggio, sui viaggi low cost che sono diventati un problema enorme, e così via, no? Ora, non è l'unica proposta però che viene fatta, anche se da queste discendono una serie di considerazioni. Per esempio, dal punto di vista agricolo diventa abbastanza ragionevole pensare che quindi sui terreni prossimi si svilupperanno le produzioni per la prossimità. È chiaro quello che dico. Quindi il problema, come Cavallaro accusa, la redistribuzione a tutti dei terreni perché improvvisamente i latifondisti dicono: e che me ne faccio io, ridiamola ai poveretti così mangiano, non è questo. È semplicemente il fatto che anche lo stesso proprietario troverà irragionevole produrre dei pomodori in Sicilia per mandarli a Bologna, dove si producono dei pomodori che nel frattempo vengono a Roma, per dirne una, no?
Io insisto, vorrei insistere un attimo sulla razionalità, per quanto perversa, di questo sistema che giustamente noi definiamo assurdo. La razionalità sta nel creare profitto ad ognuno dei livelli, ad ognuno dei passaggi, per cui essendo il sistema come un organismo vivente reattivo, cioè tenta di sopravvivere, è chiaro che questi cambiamenti incontrano a livello sociale e non solo delle forti resistenze, perché se tu elimini per ipotesi tutto il trasporto su gomma per appunto arrivare invece a una distribuzione molto più ridotta, al trasferimento di merci molto più ridotto, perché gran parte magari avverrebbe a livello regionale e non a livello internazionale, è chiaro che un sacco di gente non lavorerebbe più, non potrebbe più guadagnare, no? Ovviamente si pone poi il problema di come riconvertire queste persone. Certo, non sono problemi semplici.
Questo è posto anche la WTO, che impone le quote, no, di trasferimento, per cui, come diceva Chiara prima, è chiaro che se i pomodori vengono prodotti in Cina, in Australia e in Canada, è chiaro che l'Australia è obbligata a comprare una quota di pomodori canadesi in cambio del fatto che il Canada compri una quota di pomodori cinesi, per garantire ai cinesi che quello che produco viene esportato da qualche parte. E questo è un giro di merci straordinario, se vogliamo vedere, perché ci sono questi cargo, queste navi, questi aerei carichi di queste sostanze, da ananas, ciliegie, paio di scarpe, occhialetti, che girano il pianeta,
che però esternalizzano in questo modo i costi, certo, tipo ambientali,
sui consumatori, poi dall'altra parte alla fine sarà sempre sui consumatori, per cui alla fine succede anche che il latte peruviano arriva in Mongolia e costa la metà del latte mongolo, e qui il produttore mongolo di latte fallisce perché gli arriva il latte dall'altra parte del pianeta, che guarda caso costa la metà perché WTO impone anche dei sovvenzioni ai produttori di latte boliviani che esportano verso la Mongolia.
Beh, le sovvenzioni di solito le danno gli stati, magari almeno teoricamente il WTO è contrario alle sovvenzioni, anche se poi in realtà è molto severo nei confronti dei deboli e non lo è altrettanto nei confronti, che ne so, di Stati Uniti, Europa, eccetera. Io volevo, visto che siamo un po' in chiusura, leggere qualche frase dall'articolo di Alberto, perché una delle altre accuse che fa Cavallaro è quella solita, un po' trita mi sembra, del volere ritorno al Medioevo, alla candela, eccetera. Allora, per una decrescita felice danno tutti un'importanza rilevante, i modelli di della decrescita, a un sistema di valori umani diversi a seconda delle culture, che sostituisca l'ansia spasmodica della ricerca del profitto. E qui magari un economista puro potrebbe dire: ma queste sono chiacchiere. Poi in concreto prosegue Alberto, per quanto riguarda le conoscenze scientifiche, le innovazioni tecnologiche, i modelli perseguiti prevedono degli usi non militari e un quadro di priorità molto diverso da quello dominante, in cui la salvaguardia delle risorse naturali, della salute umana, nonché la soddisfazione dei bisogni essenziali in tutto il mondo, vengono perseguiti utilizzando le conoscenze disponibili. si avrà quindi a disposizione forse un numero di oggetti minore, ma saranno prodotti anche ad alta tecnologia, quindi non il Medioevo, ma ottenuti risparmiando sugli apporti di materie prime e di energia fino a raggiungere una compatibilità ambientale molto elevata. La difficoltà, per chi è ormai definito come progresso e sviluppo solo l'aumento del numero di merci in circolazione, risiede nel non capire che l'alternativa presuppone una riprogettazione di gran parte degli oggetti che ci circondano e quindi la continuazione di produzioni a scala industriale, ma concentrate su oggetti massimamente utili.
Io volevo aggiungere a questo punto, visto veramente il tema complesso e la pochezza del tempo, uno, volevo ribadire che non è comunque questa questione della tassazione, così come la questione di cui hai parlato te e che ha ripreso Alberto, no? Sull'innovazione tecnologica e quindi su un'economia che comunque non è un ritorno all'età della pietra, cosa che peraltro viene smentita e smontata nel testo progressivamente. Ritornano tematiche di cui dovremmo tenere conto, per esempio la riduzione dell'orario di lavoro. Questa è una tematica che la sinistra ha fatto sua e qua dentro è una questione che si pone.
Che si è dimenticata.
Il reddito di cittadinanza, anche come studio alternativo rispetto ai modelli pensionistici che sono in vigore. E questo è un altro tema che in parte la sinistra ha elaborato, in parte forse non così su grandi numeri, ma che pure esiste. Viene citata la rete dei municipi e la rete dei municipi è una realtà italiana che si occupa di bilancio partecipato e viene citata a proposito della democrazia locale in confronto a un localismo eterodiretto, cioè lo sviluppo locale oggi in realtà è diretto da fuori, la democrazia locale è riappropriarsi dello sviluppo locale. Ci sono una serie di temi e sono enormi e sono tantissimi, che in realtà sono tematiche su cui noi tutti i giorni abbiamo un confronto che spesso non ci vede ostili, no? Ma ci vede piuttosto impegnati a migliorarne la qualità. La complessità, secondo me, di questo libro è proprio che, come però Cavallaro riconosce, i riferimenti, le annotazioni e le congiunzioni di tutto questo lunghissimo dibattito, perché sono almeno 40 anni di dibattito, sui temi della decrescita e su un nuovo modello di sviluppo, è così denso che è ovvio che tutto è un accenno e quindi seguirlo è difficile. È ovvio che entrare in ogni tema richiederebbe probabilmente un volume altrettanto è importante e un'altrettanto importante riflessione, però non è smontabile, e questo sono arrivata fino alla fine con tutti i dubbi possibili e immaginabili, come se fosse la società del giovane selvaggio che scopre improvvisamente la felicità nelle stelle. Ecco, non stiamo parlando di questo e tantomeno della felicità nelle stelle. Economia politica e politica economica, di questo parla questo libro, e di come dire, partecipazione in questo modello di sviluppo e questo nella costruzione di questo modello di sviluppo, nonché della differenza, e questa ce la siamo già detti un'altra volta, sulle possibilità di sviluppo, cioè sul non perseguire un unico e universale modello di sviluppo, peraltro centrato a partire dalla storia dell'Occidente. E una delle proposte che lui fa è, in sostanza, ecco, la deconnessione del sud del mondo. Cioè lasciate che il sud del mondo, con quello che ha, e quindi senza appropriarci, come continuiamo a fare, di quello che ha, scelga, sbagliando, ma come decidere di svilupparsi. E questa è una proposta che non è isolata, perché sono in molti ora a farla, e che non è una proposta folle. È chiaro, non è neanche una proposta immediata, ma questa è un'agenda politica, è un'agenda di intervento politico, che chiama, secondo me, gli economisti, e non solo, a dare gambe a una proposta politica.
La banalizzazione, la demonizzazione non serve, direi, in questi argomenti.
Non serve, perché poi non è che in Cavallaro abbiamo delle risposte. E a noi quello che ci serve in questo momento sono le risposte.
O perlomeno delle ipotesi di lavoro.
Esatto. E qui finisco citando alcune delle domande. Le cito perché comunque sono domande che anche la lettura di questo libro rimangono. Di Valeria Sodano, di Attac, che si inserisce in questo dibattito pur ammettendo di non aver letto il libro, quindi
ai.
Però poi alla fine, poiché è persona che si occupa di questi temi, alla fine ci richiama ad alcune domande che sono: come sostituire le categorie di cui ci stiamo parlando con categorie che sono più caotiche rispetto a quelle lineari e meccanicistiche a cui siamo abituati. Questo è un nostro problema. Come portare un problema etico, perché da questo stiamo partendo, all'interno dell'economia? Personalmente ritengo stiamo facendo politica, quindi non è un problema dell'economia, è un problema della politica assumere questo e imporla anche all'agenda degli economisti. Come salvaguardare la libertà della democrazia quando, e questo è un altro tema che viene presentato, a fronte delle catastrofi il rischio che si correrà è quello di una tecnocrazia ambientalista, addirittura di un ecofascismo, dice Latouche, di cui già abbiamo i primi sentori in alcuni casi. E vi assicuro che dopo aver letto alcuni elementi che stanno qui, il dibattito sul darwinismo negli Stati Uniti, secondo me, e lo dico qua sapendo che mi sbaglio, però assume dei connotati che sono molto diversi, perché le tesi darwiniste che vengono usate da questo nuovo ecofascismo sono semplicemente quelli della sopravvivenza del più forte. Ora, questo non ha niente a che vedere con il tema ecologico come noi ce lo poniamo, ma invece fomenta soluzioni del tipo solo 600 milioni ne resteranno, no?
Da qui guerre, eccetera, eccetera.
Esattamente. Per cui io capisco anche che qualcuno dica: se Darwin è all'origine di tutto questo, no grazie, no l'evoluzionismo, no grazie. È ovvio che stiamo parlando di storture di tutte queste, ma in un paese come gli Stati Uniti siamo abituati a questo tipo di storture e dei dibattiti conseguenti, con purtroppo anche le conseguenze che ne derivano. Quindi veramente non è tema su cui usare il sarcasmo e mi fermo, basta, ciao.
Bene, abbiamo concluso, ringraziamo Chiara per la partecipazione, siamo andati un pochino oltre, ci scusiamo con la trasmissione successiva, questa è Entropia Massima, la prossima volta si parlerà di acqua e territorio, buon ascolto con Radio Onda Rossa 87.9 in FM.